Bene, anche da parte mia un caloroso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Oggi consideriamo il metodo di costruzione della Chiesa come Tempio di Dio. Vediamo i versetti 11 e 12 in Efesini capitolo 2. Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne, per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. La chiesa di Efeso era composta in gran parte da gentili. Infatti c'era solo una piccola comunità di giudei. In seguito i gentili verranno identificati come gli incirconcisi, un'etichetta loro attribuita dai cosiddetti circoncisi, vale a dire dai giudei. Il Signore aveva operato una vera distinzione fra giudei e gentili, a partire dai tempi di Abramo fino all'avvento dello Spirito Santo alla Pentecoste. Israele occupava una posizione unica fra le nazioni. Un gentile poteva entrarvi solo come proselite, come seguace. Tuttavia, questa distinzione provocò degli attriti, perché gli israeliti si inorgoglirono a motivo della loro posizione e cominciarono a guardare dall'alto in basso i gentili. L'odio si fece strada nei cuori di entrambi i gruppi. Nei versetti 11 e 12 del capitolo 2 di Efesini c'è una descrizione della triste sorte, della condizione disperata dei gentili e anche un quadro preciso dell'uomo perduto. Ecco cosa significa essere perduti. Primo, essere senza Cristo. Questa è la migliore definizione di uomo perduto. È l'opposto di essere in Cristo. Secondo, esclusi dalla cittadinanza di Israele. Questa è la definizione esatta di un gentile. I gentili non avevano la religione data da Dio come l'aveva invece Israele. Non avevano il diritto di andare all'Antico Testamento, leggere le promesse che vi erano contenute e poi farle proprie. Neanche noi, in fondo, abbiamo quel diritto. Il Signore non ha fatto a noi quelle promesse. E poi, estranei ai patti della promessa. Dio aveva fatto delle promesse al popolo di Israele. I patti sono ancora validi, ma nessun gentile ha il diritto di appropriarsene. Dio ha promesso ai figli di Israele la terra di Israele, tutta. Un giorno l'avranno, ma alle condizioni di Dio. Non possiamo reclamare un diritto sulla base del fatto che Dio lo aveva promesso nell'Antico Testamento. Dobbiamo capire che si rivolgeva a loro e non a noi. La promessa che ha fatto a me è la seguente: io vado a prepararvi un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E questa promessa la troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, nei versi 2 e 3. La quarta cosa che caratterizza, descrive i gentili è questa: senza speranza. Considera le religioni del mondo, non hanno speranza, non possono promettere resurrezione e sono piuttosto confuse su ciò che accadrà dopo la morte. Lo stesso si può dire per le sette. Erigono una barriera che nessun essere umano onesto potrà mai scavalcare. La condizione tragica dei gentili era la loro totale mancanza di speranza. Per l'uomo perduto, la vita attuale è la cosa più importante, e se viene meno il divertimento, allora è doppiamente disperato. E infine, è senza Dio nel mondo. Ciò non vuol dire che il Signore si sia allontanato dall'uomo, ma piuttosto che l'uomo sia allontanato da Lui. Un uomo è senza Dio per sua propria scelta. Vive nel buio, vaga insieme con il resto dell'umanità perduta. E francamente, se fossi in questa situazione, farei qualsiasi cosa per dimenticare. Cos'altro potrei fare? Non avrei nessuna speranza. Forse potrei solo cercare di spremere questa vita come un'arancia, cercando di trarne tutto il succo possibile. Non c'è niente da aspettare con ansia. Ecco cosa significa essere senza speranza e senza Dio. La condizione descritta da Paolo è sicuramente terribile, tragica. Ma a questo punto l'Apostolo ci dice che è successo qualcosa. C'è un bellissimo ma al versetto 13. Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. I gentili potevano entrare nel Tempio, ma la loro corte era lontana. Ora che sono in Cristo, la situazione è completamente cambiata. Prima erano anche senza Cristo, adesso sono in Cristo. La distanza e le barriere che li separavano da Dio sono state rimosse, sono state tolte. sono stati avvicinati non grazie ai loro sforzi o meriti, ma grazie esclusivamente al sangue di Cristo. Con questa certezza possiamo continuare nella lettura. Andiamo a leggere i versi dal 14 al 17. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo facendo la pace, e per riconciliargli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini. Quando vai a Gesù, non solo entri a far parte di un corpo, ma vieni anche condotto in un luogo in cui puoi stare alla presenza di Dio come chiunque altro. Io e te siamo sullo stesso piano davanti al Signore, perciò non dovrebbe mai esserci separazione fra credenti, su nessuna base. Siamo stati resi uno in Cristo. Se sei un credente, non importa chi tu sia, io e te saremo insieme per l'eternità. Non sarebbe una cattiva idea parlarci ogni tanto, non credi? In effetti, il contrasto in questo brano è fra i giudei e i gentili. Il Signore Gesù Cristo è la pace che è stata fatta fra loro. Il muro di separazione, lo steccato, le barriere, l'inimicizia fra loro è stata rimossa. Egli ha fatto un uomo nuovo. Siamo stati messi insieme in Cristo ed Egli ha fatto la pace. Questo vuol dire che ora abbiamo pace con Dio e che dovremmo anche avere pace l'uno con l'altro. La riconciliazione con Dio è già completa. Egli è pronto a riceverti, dipende solo da te. Perciò il messaggio che ne scaturisce è il seguente: siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi 5, verso 20. Se ti riconcili con Dio, sarai portato in un nuovo corpo, un corpo di credenti, e non importa se sei giudeo o gentile, il colore della tua pelle non fa nessuna differenza. Bianco, giallo, rosso, nero, tutti uno in Cristo. Siamo stati resi un solo uomo nuovo e dovremmo godere della pace. L'enfasi nel testo di Efesini capitolo 2, versi 12 al 14, è sulla persona gloriosa di Cristo. Egli ha fatto la pace mediante la croce e chi confida viene posto in Lui e diventa una nuova persona. All'inizio il Signore aveva fatto una differenza separando i giudei dalle altre nazioni. Poi i giudei cominciarono a inorgoglirsi spiritualmente e questo causò l'odio fra loro e i gentili. Ma quando i giudei e i gentili sono in Cristo, allora subentra la pace. Non solo grazie alla nuova posizione in cui si trovano, ma perché è nato qualcosa di nuovo che Paolo identifica con un uomo nuovo. Ecco perché scrisse ai Corinzi: «Non date motivo da scandalo né ai giudei né ai gentili né alla Chiesa di Dio». Quella Chiesa è l'uomo nuovo. Questo non vuol dire che il gentile sia stato elevato allo status del giudeo, ma che il Signore ha posto entrambi su un piano più elevato. Crisostomo, un padre della Chiesa primitiva, ha spiegato il concetto in questo modo: non significa che egli ci abbia elevati alla loro alta dignità, ma che ci ha elevati entrambi a una dignità ancora più alta. Immaginiamo che ci siano due statue, una d'argento e l'altra di piombo, che siano sciolte e mescolate insieme e che ne venga fuori una d'oro. Allo stesso modo, egli dei due ne ha fatto uno solo. È una stupenda illustrazione di come siamo stati messi insieme in Cristo. Non si parla qui della fratellanza universale degli uomini e di paternità universale di Dio. La vera fratellanza è composta da coloro che sono in Cristo. Un uomo può avere come me la pelle bianca come la neve, ma se non è un figlio di Dio, non è mio fratello. Allo stesso modo, un uomo può avere la pelle nera come la notte, e se è in Cristo, essere mio fratello, ma se non è in Cristo, no. Noi siamo qualcosa di nuovo, siamo in Cristo, un uomo nuovo. Questo è l'edificio, il tempio che Dio sta costruendo oggi. Piuttosto che dire che i gentili sono stati elevati alla posizione dei giudei, si potrebbe dire che i giudei sono scesi alla posizione dei gentili, perché entrambi sono nella stessa situazione di peccato. In realtà, come peccatori siamo tutti fratelli, tutti figli di Adamo. Che dire dunque? Dice Paolo ai Romani. Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Romani 3, verso 9. Questa è la condizione in cui eravamo tutti. La pace alla quale ci si riferisce è quella fra giudei e gentili. Quando vanno alla croce come peccatori, diventano una nuova creazione, un uomo nuovo, il corpo di Cristo, il Tempio dello Spirito Santo. Il Tempio dell'Antico Testamento, che aveva preso il posto del tabernacolo fatto costruire da Mosè, era caratterizzato da pareti divisorie. C'erano 3 entrate che conducevano nei rispettivi padiglioni, i quali erano il cortile esterno, il luogo santo e il luogo santissimo. Poi c'erano delle stanze riservate ai sacerdoti, a Israele, alle donne e ai gentili. Cristo, con la sua morte, ha tolto il velo ed è diventato la via, il cortile esterno, la verità, il luogo santo, e la vita, il luogo santissimo. Ora, mediante Cristo, andiamo direttamente alla presenza di Dio Padre. Coloro che vanno a Lui sono portati via dalle loro stanze, sono posti in Cristo, il nuovo Tempio dove non ci sono stanze separate. La croce elimina le barriere, il Vangelo viene predicato ai gentili, quelli che erano lontani, e viene predicato ai giudei, quelli che erano vicini. È una realtà stupenda, spiegata nel versetto 18 di Efesini capitolo 2, perché per mezzo di Lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Hai notato che questo piccolo versetto racchiude in sé qualcosa di molto grande? È come un piccolo atomo, possiede in sé la Trinità, poiché per mezzo di Lui, Cristo, gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre, Dio Padre, in un medesimo spirito, lo Spirito Santo. I giudei e i gentili sono sullo stesso piano, in quanto peccatori, ai piedi della croce. Inoltre, attraverso Cristo, hanno lo stesso accesso a Dio, che è un glorioso privilegio per qualunque essere umano. Paolo dice chiaramente in Romani 5 che la giustificazione per fede è un beneficio disponibile a tutti. Noi abbiamo accesso a Dio mediante Gesù Cristo. Naturalmente questo non vuol dire che possiamo precipitarci alla presenza di Dio con sfrontatezza, ma che abbiamo il privilegio di accedere al Padre mediante Gesù Cristo. Ogni credente ha lo stesso modo, perché tutti i credenti hanno accesso al Padre. Dopo aver visto il materiale e il metodo, passiamo a esaminare il significato della costruzione. Leggiamo i versi dal 19 al 20. Così dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Paolo ricorda ai gentili che la loro posizione attuale è infinitamente migliore di prima. Non sono più stranieri, non sono più ospiti, ma concittadini dei santi. Santi sono gli altri membri del corpo di Cristo. Appartengono a una famiglia non come servi, ma come parenti, come membri. Essi sono figli di Dio. Figlioli, scrive l'Apostolo Giovanni, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. 1 Giovanni 2, verso 12. Noi siamo bambini. È una nuova relazione, una relazione estranea al Vecchio Testamento. Perfino Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, viene chiamato il mio servo Davide. E lo stesso termine viene usato da Dio in riferimento a Mosè, in Numeri 12, al verso 7. Ora, questa cittadinanza non è in Israele e nella Gerusalemme terrena, ma in cielo. La nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Così dice Paolo ai Filippesi, al capitolo 3, verso 20. Siamo cittadini, apparteniamo al cielo. Noi siamo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dice il verso 20. Questo è importante. Non significa che gli apostoli e i profeti erano il fondamento, ma che hanno gettato le fondamenta, hanno posto le basi. La Chiesa primitiva costruì la sua dottrina su quella degli apostoli ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Così è scritto in Atti 2, al verso 42. Molto è stato scritto sulla identità dei profeti di questo versetto. E si tratta di profeti del Vecchio o del Nuovo Testamento? Il fatto che essi siano stati elencati fra gli apostoli senza l'articolo determinativo, farebbe supporre che si tratta di profeti del Nuovo Testamento. Penso che avremo conferma di questo nel terzo capitolo. Essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, questa frase rivela che Cristo è la roccia su cui si fonda la Chiesa. Pietro lo dice chiaramente, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. E ancora, infatti si legge nella scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata, è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati». Prima Pietro 2, versi dal 6 all'8. La cosa importante da notare è che Pietro afferma che il Signore Gesù è quella pietra angolare. È evidente che l'Apostolo aveva capito bene cosa intendeva il Signore quando gli disse: «E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere». Matteo 16, 18. Gesù stava parlando di se stesso, facendo riferimento a quanto Pietro aveva appena detto, dichiarato: «Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Egli è la roccia su cui è costruita la Chiesa». Gli apostoli e i profeti hanno posto il fondamento, e Gesù è quella pietra angolare, la roccia. Leggiamo come si conclude questo capitolo 2 della lettera agli Efesini. Leggeremo pertanto il verso 21 e 22. «Sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito». L'analogia con il tempio dell'Antico Testamento è ovvia, tuttavia in essa c'è un contrasto. Nel tempio a Gerusalemme vi erano diversi edifici, ma credo che Paolo non si riferisca tanto agli edifici quanto a ogni singolo credente, il quale, insieme agli altri, forma la struttura totale. Lo stesso concetto fu espresso da Pietro quando scrisse nel capitolo 2, al verso 5 della sua prima lettera, che siamo pietre edificate in una casa spirituale. Paolo parla della Chiesa come un tempio che attualmente è in costruzione. È piuttosto interessante se consideriamo che all'epoca di Paolo il tempio di Erode non era finito. Avevano impiegato 40 anni per costruirlo e quando fu distrutto, nel 70 d.C., la costruzione non era ancora completata. L'opera di costruzione non è ancora finita, ma un giorno lo sarà. Si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Questa frase conferma ciò che abbiamo appena sostenuto, vale a dire che l'opera è incompleta. Anche la struttura è diversa, infatti non è costituita da pietre messe una sopra l'altra in modo freddo. Il Signore usa materiale morto, morto nelle colpe e nei peccati, e gli dona vita. Le pietre viventi, nate di nuovo, si trasformano in un tempio vivente. Come il tempio di Salomone fu costruito senza che si sentisse il rumore del martello, in quanto le pietre erano squadrate lontano, direttamente nella cava, così, silenziosamente, lo Spirito Santo pone ogni peccatore morto nel tempio vivente mediante la rigenerazione e il battesimo. Infatti, è scritto in 1 Corinzi 12, al verso 13, «Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati in un solo spirito». Il Tempio viene definito Tempio Santo o Santuario Santo. È santo perché vi abita lo Spirito Santo. Mediante il battesimo dello Spirito Santo, il peccatore salvato è posto nel Signore. Lo Spirito Santo dimora in ogni credente. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui, dice sempre Paolo, nella sua lettera ai Romani, al capitolo 8, verso 9. La Chiesa, il corpo di Cristo, è una abitazione, un tempio permanente di Dio nello Spirito. Quando i credenti si radunano in un edificio per adorare, lo Spirito è presente. Possiamo dire che il Signore è in quell'edificio, ma quando il credente lascia quel luogo, anche il Signore lo lascia. Oggi Dio abita nei credenti, non negli edifici fatti da mano d'uomo, come abbiamo affermato precedentemente. È la filosofia pagana che pone Dio in una struttura fatta dall'uomo. Lo scopo della Chiesa come tempio è rivelare la presenza, la gloria di Dio sulla terra. I credenti che si riuniscono in una chiesa dovrebbero dare al mondo l'impressione che Dio si trova nel suo Tempio Santo, fargli sentire che il Signore può essere trovato durante il culto di adorazione, durante quell'incontro. Forse molte più persone sarebbero attratte dalla Chiesa se avessero la convinzione che Dio vi è presente. Vedremo domani il terzo capitolo di Efesini, che conclude la parte dottrinale di questa epistola scritta da Paolo. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e vi rinnovo l'appuntamento. A domani. Ciao.